Benvenute e benvenuti a questa nostra analisi. Oggi ci immergiamo in una scelta davvero importante per chi fa impresa qui in Italia. Meglio una SRL classica o una SRL semplificata, la SRLS.
Esatto.
Ci basiamo su un articolo molto chiaro dello studio Caggege e Mazzeo che le mette proprio a confronto.
Esatto. E guarda, partiamo subito da un punto fermo, direi. Tutte e due danno quel grande vantaggio della responsabilità limitata. Il patrimonio personale dei soci, ecco, è protetto.
Certo, fondamentale.
Ma è proprio sotto questa, diciamo, coperta che iniziano le differenze. Quelle operative, strategiche, sono sostanziali. L'idea oggi è capire quale forma, diciamo, veste meglio il progetto imprenditoriale specifico.
Bene, allora iniziamo a spacchettare. Vediamo le differenze chiave. L'articolo, ad esempio, mette subito in luce il capitale, no?
Sì.
Per la SRL serve un minimo di 10.000 euro. Invece la SRLS, si può partire anche solo con un euro, fino a un massimo che è poco sotto i 10.000, 9.999.
Appunto. E collegato a questo ci sono i costi di avvio.
Giusto, anche quelli.
Nella SRLS sono tendenzialmente più bassi. Il motivo principale è che per l'atto costitutivo standard non si paga l'onorario del notaio.
Sembra conveniente all'inizio.
Sembra, ma attenzione, proprio questa, chiamiamola, semplicità iniziale della SRLS porta con sé dei vincoli. Vincoli belli pesanti.
Cioè?
Cioè che la SRLS usa uno statuto standardizzato per legge e il punto è che non lo puoi modificare, per niente.
Ah.
E capisci che questo limita, ma limita davvero tanto, la possibilità di personalizzare le regole della società. Cosa che invece nella SRL puoi fare, puoi cucire lo statuto su misura.
Capisco. E immagino che questa rigidità poi abbia delle conseguenze pratiche, magari anche un po' inaspettate, no?
L'articolo ne citava alcune, mi pare.
Ma proprio così?
Conseguenze pratiche notevoli. Pensa ad esempio ai finanziamenti dei soci.
Ok.
Regolarli bene, con patti chiari e flessibili, diventa complicato nello statuto rigido della SRLS. Ma forse ancora più importante, e l'articolo lo sottolinea bene,
cosa?
È l'impossibilità di prevedere il TFM, il trattamento di fine mandato. Per gli amministratori.
Ah, ecco il TFM. Spesso se ne sente parlare.
Eh sì, è uno strumento utile, sai, una specie di accantonamento, una buonuscita differita che ha vantaggi fiscali e serve anche a incentivare chi guida l'azienda. Nella SRL lo puoi gestire, nello statuto. Nella SRLS, niente. Bloccato dallo standard.
Non è un dettaglio da poco, soprattutto se uno pensa al futuro dell'azienda.
Assolutamente.
E poi c'era la questione dei soci, vero? Chi può entrare in società?
Bravo. Altro punto cruciale. Nella SRLS i soci possono essere solo persone fisiche, solo individui.
Quindi niente altre società o fondi?
Niente. Escluse società, fondi di investimento, altri enti. Questo capisci che è un limite se pensi, che so, di far entrare un investitore istituzionale o magari creare una holding, fare partnership strutturate.
Invece la SRL?
La SRL è aperta. Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche, quindi altre società, enti, eccetera. E soprattutto, nello statuto puoi mettere clausole su misura. Come entrano i nuovi soci, come escono, diritti di prelazione, hai capito? Tutt'altra flessibilità.
Quindi, tirando un po' le somme, sembra che la SRL sia la scelta, diciamo, più adatta per progetti già pensati per crescere, magari che hanno bisogno di capitali esterni, di investitori.
Esattamente.
Mentre la SRS è più quel veicolo agile, veloce, per partire con un budget ridotto, magari per testare un'idea prima di fare il salto.
In sintesi direi proprio di sì. La SRL ti dà quella flessibilità gestionale, strategica, che è fondamentale se vuoi crescere sul serio. Anche per presentarti meglio alle banche, accedere a finanziamenti agevolati, magari serve un business plan ben fatto.
Chiaro.
La SRLS è fantastica per iniziare in modo snello, economico. Però ecco, bisogna essere super consapevoli dei limiti che ha. Tant'è che non è raro vedere aziende che partono come SRL e poi quando l'attività ingrana, quando le esigenze cambiano, si trasformano in SRL.
Certo, ha senso.
La trasformazione è una possibilità.
È una possibilità, sì.
Quindi, cosa ci portiamo a casa da questa analisi? Il messaggio chiave qual è?
Ma guarda, il punto fondamentale che emerge forte e chiaro dal materiale è non improvvisare. Non è una scelta da fare alla leggera, SRL o SRL.
Certo.
Una decisione presa un po' così, magari solo guardando il costo iniziale, può creare poi degli ostacoli, delle difficoltà più avanti. È proprio essenziale valutare bene, ma bene bene, le proprie esigenze, gli obiettivi a medio e lungo termine. L'articolo infatti raccomanda proprio una consulenza.
Su misura, immagino.
Esatto, una consulenza su misura, che guardi tutto, fisco, società, aspetti legali, il business plan. Un quadro completo.
Insomma, scegliere informati è davvero il primo mattone per costruire un'impresa solida.
Proprio così. E ti lascio con uno spunto finale, una riflessione che non è scritta nero su bianco nell'articolo, ma che secondo me alleggia un po'.
Sentiamo.
Al di là dei tecnicismi, dei costi, del capitale, come viene percepita dall'esterno una SRLS rispetto a una SRL normale?
Interessante. Cioè, quella parola semplificata, anche se la responsabilità limitata è la stessa, può magari influenzare un pochino la credibilità. Che so, verso una banca importante, un fornitore strategico, magari un partner internazionale. Anche se poi il capitale iniziale magari è basso solo sulla carta.
È un aspetto sottile, ma da considerare nella strategia generale.
Esatto, un elemento in più su cui riflettere. Non è solo una questione di regole e costi immediati.